Una storia di disperazione, ed è anche una storia però di rinascita, è quella che noi raccontiamo, seppure nella brevità di questa conversazione, insieme con Simone Federer. Intanto buongiorno e benvenuto nel posto delle parole, Simone Federer.
Buongiorno a voi.
Ed eccoci qua a raccontare questo suo libro intitolato Alice e le regole del bosco, pubblicato da Mondadori. Leggo una risolta di copertina che Simone Federer, educatore, psicologo e coordinatore dell'area giovane dipendenza della comunità Casa del Giovane di Pavia, dove tra l'altro è responsabile delle strutture terapeutiche, cofondatore e coordinatore nazionale dell'associazione Movimento No Slot contro il gioco d'azzardo di massa, referente di diversi progetti all'interno di istituzioni scolastiche legate alla prevenzione, alla educazione e alla legalità sul territorio nazionale, è autore di diverse pubblicazioni e inoltre è promotore del Centro Studi per la formazione e la ricerca sull'infanzia e l'adolescenza Semi di Melo, per il quale ha curato alcuni progetti di ricerca. Questo libro, Simone Federer, nasce dalla sua esperienza, per così dire, sul campo, potremmo dire dalla sua esperienza nel bosco. Ecco, la storia di Alice. Cominciamo a conoscere questa ragazza, una ragazza come tante, una ragazza che possiamo incontrare per strada adesso insieme con tanti altri ragazzi, 17 anni, e a 17 anni si è pieni di sogni, e perché non avere dei sogni? Ma a volte i sogni entrano in dei percorsi che sono veramente difficili da sopportare, e questi percorsi, questi sentieri del bosco, portano tutti allo stesso posto. E dov'è questo posto, Simone Federer?
Questo chiamerei quasi non posto, come spesso lo definisco, in questo posto dove il peso che vivi del sentirti diverso, a volte fuori posto, a volte incompreso, come lo stato Alice appunto, trova quasi un porto che apparentemente è sicuro, però è fortemente fuorviante ed è a senso unico, cioè una via che ti porta sempre di più verso il baratro della dipendenza. È quel posto che ad oggi, voglio dire, Alice, come molti altri giovani che incontro, hanno trovato in questo bosco di Rogoredo. Ma, voglio dire, oggi boschi ce ne sono tanti, non è solo a Milano, ma non è solo vicino a un'abbazia di Chiaravalle, dove è un posto molto caro ai milanesi, non è proprio adiacente alla sede di Sky, ma anche nelle piazze dei paesi, in quelle viuzze un po' particolari, in quegli anfratti che spesso oggi il mondo delle sostanze trova posto.
Ecco perché il bosco di Rogoredo, questo girone infernale, è una metafora, perché l'ho detto poco fa lei, Simone Federer, sono le strade dei nostri paesi, magari strade dimenticate, magari quartieri dimenticati, lì è il bosco, che non è solamente quello di Rogoredo, anche se a Rogoredo si sviluppa questa storia, che è una storia che nasce veramente, si sviluppa veramente, e quindi quando leggiamo questo romanzo dobbiamo capire che c'è un labile confine tra ciò che è finzione e ciò che è realtà, Simone Federer.
La storia che racconto nel libro è una storia che quotidianamente, anche ieri sera ero in questo non posto a Rogoredo, in questo spazio proprio della perdizione, in questo non so a volte neanche come definirlo, dove queste persone quasi relitti umani continuano ad entrarci e a uscirne, vivendo esperienze di qualsiasi tipo, è concentrata all'interno appunto di questo spazio del bosco di Rogoredo. Il fatto di richiamare l'attenzione anche con questo libro a tutto un disagio, a tutta una fatica giovanile, a tutta una difficoltà anche delle persone comuni. Lei pensi che mi ha spinto a Rogoredo sono stati proprio i giovani, quei giovani che non sono stati indifferenti a tutto ciò che incontravano, a tutto ciò che vedevano, a tutta questa disperazione che si trovavano davanti. Mi hanno chiesto loro: ma ti occupi di tutti, ma non vedi che cosa c'è in stazione? Allora ricordo che andare in stazione a Rovoredo, ho cominciato a vedere questi giovani universitari che prima di andare in università erano fermi, che colloquiavano con questi ragazzi che vivevano una sofferenza, però erano ragazzi della loro età, e questa sensibilità, questo mi ha un po' scossa, dal punto che io ormai è 3 anni che continuo ad andare ormai settimanalmente, un paio di volte alla settimana a Rovoredo.
Ecco, mi scusi Simone Federer, lei poco fa ha detto che proprio ieri sera è stato in questo, sì, in questo posto, non posto perché sì, in quel bosco non si vive la vita, anzi la vita si cerca di abbandonarla in verità. Lei ieri sera che cosa ha trovato, con chi ha parlato, che storia ha ascoltato?
La devo proprio raccontare? Guardi, è una cosa che ho scritto anche in parte nel libro. Ho incontrato una ragazza, questa ragazza Andrea, 20 anni, dove era, mentre con i colleghi volontari, perché anche questo non sono da solo, ci sono molti altri miei colleghi che anche loro, soprattutto mercoledì sera c'è un bel gruppo di noi che si ritrova in stazione Rovoredo, distribuiamo un po' di viveri, anche perché voglio dire, avvicini questa gente, gli dai da mangiare, perché spesso non si nutrono, non si dissetano, non si cambiano, per cui cerchi di dare quella risposta, quei beni di prima necessità che hanno bisogno. Mi si avvicina Andrea, che era con il suo fidanzato, che sta 20 anni, arriva da Rimini, e mi dice Andrea che arrivando da 10 giorni, purtroppo si è rinfrescata nell'unica fontanella della zona, che è una fontanella che trovi in un posto vicino alla stazione di Rovoredo. Uno sconosciuto mi si è avvicinato e gli ha chiesto prestazioni sessuali. Lei era spaventatissima di questa cosa, sapeva e mi ha raccontato di molte ragazze che vedevano andare e uscire dal bosco, che andavano lì, ma mai pensava che qualcuno le si chiedesse appunto di fare prestazioni in cambio di. Ma questo è, ricordo il pezzo del libro, diceva Alice, dentro ha visto dentro una macchina un uomo che però non è riuscito a vederlo in faccia, no? Che sembrava una persona normale, perché anche questo è il problema. Oggi abbiamo parecchi persone normali che ne approfittano di questa sofferenza, che io mi permetto di definirle questi lupi senza scrupoli che scelgono proprio queste loro predi in cambio di qualche sporco euro. Sono uomini che non sono degni di essere chiamati tali, e non si può approfittare di questa fragilità. Ecco, accogliere la sofferenza di Andrea è davvero poi tornare a casa, come ho fatto ieri sera, e il pensiero te lo porti, la sofferenza te la porti, cioè tu non sei più quello di prima.
Non sei più quello di prima, ma sicuramente anche Andrea non è più quella di prima, perché è una goccia che cade, che scava lentamente, non c'è subito un risultato. A volte bisogna attendere, i risultati sono lontani nel tempo. Andrea in sostanza è come Alice qui viene raccontata all'età di 16 anni, Alice oggi ha più o meno 20 anni, e Alice era innamorata, come non essere innamorati a quell'età, a 16 anni, innamorata di Samu. Sami sapeva quello che faceva, sapeva bene il suo da farsi. Sami è un ragazzo deciso che ha le idee chiare, secondo Alice. Ma Samu l'ha portata in una discesa nell'acquaio dell'anima veramente molto profondo, fino ad arrivare alla domanda: vuoi farti ora?
Certo, ed è questo che spesso io ritengo importante e doveroso, esserci in questi non posti per cercare anche di shakerare a volte quei tanti giovani che rischiano con i loro compagni, con i loro amici, di emulare, di addentrarsi dentro questo mondo di via a senso unico, che rischiano di perdersi per sempre. Anche perché oggi sempre di più, io occupandomi anche di questo, perché lavoro nella realtà appunto molto, che il prossimo anno farà 50 anni di esistenza alla Casa del Giovane di Pavia, oggi abbiamo strutture proprio per ragazzini sotto i 18 anni polidipendenti, devastati da sostanze. Non è mai stato un mondo che ci ha dato un termometro del disagio così dirompente, così sfacciato. Quindi un ragazzino di 16 anni che arriva in struttura polidipendente, capisci quanto è repentino oggi nella vita dei tanti giovani questo disagio e questo peregrinare verso una via delle dipendenze di vario tipo, dove il salto tra la vita apparentemente normale e la vita appunto del tossicodipendente o del polidipendente si aggira in 3 o 4 mesi, per cui il ragazzino che finisce le scuole medie in un'estate precipita poi anche in situazioni che sono di polidipendenza. Oggi aggredire il fenomeno, fare in fretta, stare in questi posti dove questi posti della perdizione ci permette sicuramente di prevenire. Ecco perché mi preme anche sottolinearlo, è fondamentale oggi che anche tutti gli addetti ai lavori, possiamo essere noi degli operatori delle comunità, operatori di servizi che si occupano del disagio, usciamo dai nostri setting e andiamo là incontro a questi giovani, perché altrimenti non riusciamo a raggiungere. E per farlo bisogna farlo anche con una risposta corale di tutta la comunità. Ciò che è successo nel cambiamento di Alice è una risposta che lei ha vissuto anche a livello corale. Ti sei occupato della sua famiglia, hai dato risposte alla professoressa di scuola, ti sei interessata di lei tramite l'amica, ci sono tante sei stato in questi incontri rispettando anche le giuste distanze. Ecco, oggi devo dire che e la storia di Alice lo descrive, gli irrecuperabili non esistono, tutti quanti hanno uno spazio di apertura al cambiamento, bisogna solo attendere i tempi giusti e allenarci e formarci come operatori ad avere anche la modalità giusta di entrare per aprire questa porta del loro cambiamento.
Però a volte nell'attesa di aprire e aspettare il giusto tempo, purtroppo il tempo per questi ragazzi è un tempo che è scaduto e si avvicinano alla morte. Ma torniamo ad Alice. Alice non è una ragazza così diversa dalle altre ragazze, non è ancora maggiorenne, lo dicevamo, lei tutti i giorni prende il treno per andare a scuola e fa come tutti quanti, prende il treno, va a scuola, lei è un po' timida, i suoi bei capelli, i suoi occhi molto chiari, e le piace andare a scuola, le piace anche la storia dell'arte, non è nemmeno tanto introversa. In sostanza, Simone Feder, è così normale Alice? E che cosa le è successo? Che cosa le è successo? Quello sguardo di Samu è stato così forte oppure c'era qualcos'altro?
Ma come ho sottolineato prima, c'è una sorta di stanchezza, di un qualcosa che sentiva poi di incomprensione, di sentirsi fuori posto in certi momenti, un appiattimento di questa sua vita di normalità, come lei spesso me l'ha definita, che ha incrociato lo sguardo e le attenzioni di un ragazzo che viveva le stesse situazioni, e da lì che è partito tutto. Poi ripeto, quando uno si addentra verso queste apparentemente vie che possono sembrare anche quasi normale, ho trovato un ragazzo, questo, comincia a confidarmi certe cose, io confido le mie, mi sento quasi in una situazione un po' di frequenza giusta con lui. Tutto questo però c'è stata quasi in Alice una discesa inarrestabile verso un fondo sempre più oscuro che il fondo della tossicodipendenza.
E in quel bosco di Rogoredo, che abbiamo detto, il bosco di Rogoredo è vero, esiste, ma è anche la metafora di tanti altri posti. Lei scrive che c'è solamente una merce di scambio al bosco, e sono i soldi e la roba. Tutto il resto non conta. In questo il bosco di Rogoredo è molto democratico.
Sì, è democratico, ma è anche tremendo. Ho visto situazioni che anche nel libro non potevo poi insieme ad Alice raccontare tutto ciò che anch'io stesso ho vissuto, perché ripeto, è molto questo libro, sono tutte storie vere quelle raccontate, dove potevamo anche agganciare altre storie, ma ricordo, e nel libro in parte lo dico, di questa ragazza che è andata, stava potendo andare in arresto cardiaco, che è stata un po' aiutata anche, ma nel momento in cui stava vivendo un momento di sofferenza, ma quando qualcuno tendeva una mano per aiutarla, dall'altra parte c'era la persona che cercava di sfilargli i soldi dallo zainetto, cercava di... Allora c'è una democrazia sotto certi punti di vista che a volte però sfocia anche in un egoismo che sempre più non tiene conto di dell'altra persona che fino a prima magari ti sei addentrato nel bosco assieme, e che nel momento in cui vedi che ha un attimo di debolezza tu te ne approfitti di lui. Quindi c'è una situazione davvero di difficoltà anche, credetemi, questo io parecchie volte ho avuto modo di affrontarlo con loro, poi si pentano amaramente, però è il mondo di questa tossicodipendenza che ti porta ad essere questo, perché quando tu sei a posto e rientri in una situazione di normalità, sono davvero ragazzi invidiabili che ti raccontano, che ti spiegano anche certe loro fatiche, si affidano a te.
E come pensare a guardare negli occhi questi ragazzi che poi magari si trovano buttati in un angolo del bosco, magari dove c'è pieno di spazzatura, quindi andare proprio a essere spazzatura insieme con la spazzatura, e poi arriva uno e dice: io sono 10 anni che sono in strada, pure di più, e sono pure 10 anni che mi buco, ma a questi livelli non ci sono mai arrivato, giuro. Così ci arrivano solo i ragazzini di adesso, non hanno testa, ecco. I ragazzini non hanno testa, ci vuole testa per bucarsi, Simone Feder.
C'è una non conoscenza di ciò che sono stati poi gli anni Ottanta, la devastazione che ha prodotto l'AIDS, quei tempi, no? E ciò, tutto quello che ha generato anche l'eroina. C'è una leggerezza nell'affrontare anche questo mondo della dipendenza, senza tener conto di una storia, ma anche perché nessuno gliene ha mai parlato, e per lo più poi affascinati un po' da questo addentrarsi nel trasgressivo, perché il bosco per molti ragazzini è quasi figo ad andarci, è bello, è come se fosse anche un rito iniziatico, ecco, queste sirene, no, che ammaliatrici che sono potenti anche per i ragazzini, sempre più, voglio dire, in loro manca però questa conoscenza di tutta la devastazione, di questi anche momenti dove io ho visto ragazzini che entravano dal bosco anche 20-30 volte al giorno, persone che entrano in questo posto dove purtroppo, a differenza degli anni Ottanta, c'era una situazione dove oggi abbiamo una situazione dove compri le sostanze, la bianca o la nera, quindi la bianca è la cocaina e la nera l'eroina con le monetine, vendendoti anche le scarpe, portando, dando anche l'orologio, per cui oggi c'è sempre più una possibilità di acquisto di sostanze anche H24 in qualsiasi ora del giorno della notte con le monetine. Questo porta molti a continuare a consumare, e purtroppo senza tener conto anche di tutta una storia che può distruggerti, che ha generato anche non poche vittime negli anni Ottanta.
Simone Feder, autore del libro Alice e le regole del bosco, pubblicato da Mondadori. Prima di salutarci, Simone Feder, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto riprendendo un po' tutto un mondo, è una meditazione mia personale che ha scritto il fondatore della Casa del Giovane. È un libro che lui ha scritto prima di dire, appunto, che poi un male incurabile si è portato via, che mi fa molto pensare anche sulle modalità di incontrare questo disagio, con Gesù sulla strada.
Enzo Boschetti, se non ricordo male,
sì, Don Enzo Boschetti
era il fondatore.
Perché vede, sempre più è nell'incontro con l'altro che dobbiamo abituarci a stare, non sono tanto i metodi, le metodologie, le giuste anche, tra virgolette, cose tecniche, il colloquio sistematico e regolare che tu devi fare, ma voglio dire la lampadina del cambiamento l'accendono loro, tu devi solo essere disponibile ad aiutarli a trovare l'interruttore.
Ed è lì che sta la prova del 9, ed è lì che sta anche il nostro impegno, e l'impegno non è demandato solamente a una persona come Simone Feder, che giorno dopo giorno è impegnato, ma tocca a tutti noi, anche semplicemente non rifiutando uno sguardo. Lo so che è poco, ma è già qualche cosa nei confronti di questi ragazzi che possono essere figli nostri, amici nostri, e sono veramente nostri in tutto e per tutto, e se li abbandoniamo nostri non saranno più. Grazie davvero, Simone Feder.
Grazie a voi.